Abbiamo parlato del drone contest di Leonardo, apriamo adesso una parentesi specifica invece sulla fondazione di Leonardo, MedOr. Grazie al contributo di Riccardo Coluccini che insieme a Lorenzo Bagnoli se ne è occupato in una interessante, importante inchiesta su IRP Media. Intanto ciao Riccardo, bentornato.
Ciao, grazie, buongiorno alle persone in ascolto.
Senti, se Leonardo è uno degli esempi, abbiamo visto le sue diverse diramazioni e via dicendo, ma è anche un aspetto che non abbiamo affrontato, uno degli esempi più evidenti delle revolving doors, delle porte girevoli tra mondo industriale, mondo governativo e legislativo, insomma tra generali, capi di polizia come Gabrielli, ministri presi in prestito, poi restituiti con promozione come Cingolani, insomma è decisamente evidente il potere politico che trascende il lobbying di un gruppo come Leonardo. Abbiamo appunto appena osservato con il suo drone contest la relazione simbiotica anche con l'apparato universitario, ma con la fondazione MedOr si è attivato un piano che supera in qualche modo i confini nazionali, sempre con quella connotazione di sovrapposizione con la politica, vista la scelta di una figura come Marco Minniti. E quindi ti chiederei principalmente perché intanto la scelta di un uomo dell'intelligence come Minniti e quali sono le funzioni di un soggetto come MedOr, insomma come opera, come dimensione strategica anche dei think tank per operare e intervenire su determinati scenari.
Noi nel nostro pezzo abbiamo aperto proprio l'articolo con quattro termini che secondo me sono il fulcro in cui ruota intorno a tutto l'ecosistema di MedOr, di Leonardo, ma anche dell'Italia stessa, e sono difesa, sorveglianza, intelligence e confini. Questi termini in parte spiegano il motivo del perché Minniti è stato ex ministro dell'interno nel governo PD, aveva anche la delega ai servizi segreti nei governi Letta e Renzi, quindi durante i suoi mandati è stato quello che ha siglato gli accordi per finanziare la Guardia Costiera Libica, è stato il primo a promuovere una politica di esternalizzazione delle frontiere. Quindi questo tipo di attività, il suo contatto, anche le sue conoscenze nell'ambito geopolitico hanno fatto sì che si creasse una sorta di comunione di intenti tra le mire di Leonardo e le sue capacità. Ricordiamo anche che Minniti, prima di questo think tank, aveva cofondato un'altra sorta di think tank che era IXA, dedito un gruppo di ricerca, diciamo, dedito al settore dell'intelligence, quindi sempre un tema a lui caro. Per questo motivo, quindi, viste queste premesse dell'attività di Minniti, visto anche le sue capacità, i suoi legami geopolitici, è diventato il tassello perfetto per questo tipo di fondazione. MedOr sta per Mediterraneo Orientale e nel nostro articolo noi sottolineiamo come sia una sorta di think tank unico nel suo genere in Italia. Questo perché, parlando con un ricercatore che si occupa di think tank, sottolineava come siamo abituati a conoscere think tank basati negli Stati Uniti, ma quelli negli Stati Uniti hanno diversi stakeholder, nel senso che ci sono diversi portatori di interessi che forniscono soldi a questo think tank e lo sfruttano o come una sorta di polo di formazione per futuri politici, o come un vero e proprio dipartimento di ricerca e sviluppo, oppure come una classica agora politica, diciamo, dove si possono formare nuove idee. Nel caso della Fondazione MedOr non ci sono multipli soggetti, o meglio, ci sono, ma rientrano tutti nella stessa comunità di pensiero, nel senso che la Fondazione è di Leonardo. Ma nella lettera con cui Minniti ha invitato i membri del governo italiano a partecipare, a presenziare all'apertura della fondazione, nel MedOr Day, lo stesso Minniti dichiara che MedOr sarà utile per i rapporti internazionali del gruppo, ma allo stesso tempo sottolinea come MedOr è un patrimonio per le istituzioni italiane. Quindi c'è questo duplice aspetto. A Leonardo fa comodo avere questo tipo di think tank perché è in grado di tessere dei contatti che vanno oltre il lato commerciale, perché molti dei paesi in cui opera MedOr Leonardo è già presente, ma allo stesso tempo questa fondazione è un patrimonio per le istituzioni italiane perché permette di portare avanti quei tipi di legami, di contatti che esulano, diciamo, dagli eventi più istituzionali, più formali. per questo motivo quindi Medor ha un aspetto nuovo e ovviamente, come dicevo prima, ciò che vuole l'Italia molto spesso è seguito da ciò che vuole Leonardo, comunque Leonardo segue anche gli spostamenti dell'Italia. E è interessante, riguardo vedere come opera Medor, capire come è costituita all'interno questa fondazione. Il loro obiettivo, loro generalmente, e qui è notare anche la differenza rispetto a quanto dichiarava Minniti nelle email, negli inviti che sono stati mandati al governo italiano, dichiara di voler essere un modo per mettere a sistema il mondo accademico, e qui ritorniamo quindi a, come citavi prima, delle università italiane, su cui poi ritornerò, il governo e le aziende. Però per farlo, al proprio interno, ad esempio, ha un comitato strategico dove vi sono dei posti riservati in maniera permanente a soggetti incaricati da i vari ministeri italiani. Quindi, per esempio, all'avvio del progetto Medor, su alcuni dei tavoli del comitato strategico siedeva Bruno Frattasi, che attualmente è diventato direttore generale di ACN e quindi presumo che sia decaduto dalla sua nomina all'interno del comitato strategico, ma c'era anche lo stesso Guido Crosetto, che all'epoca rappresentava l'associazione IAD, che si occupa di portare avanti gli interessi di aziende del settore della difesa, dell'intelligence e della cybersicurezza. Questo è uno dei comitati strategici presenti, e qui notiamo come è forte l'impronta e la zampa del governo stesso, perché ci sono dei ruoli affidati in maniera permanente a persone che vengono nominate dal governo italiano.
Veramente significativo, scusa se lo sottolineo ancora, ma mi sembra veramente importante da riprendere, evidenziare sia la dimensione appunto di politica estera attraverso altri mezzi che, come Eni, anche Leonardo sta iniziando a svolgere con delegazioni e con strumenti come questa fondazione, pubbliche relazioni, informalità e via dicendo, ma appunto una simbiosi totale con l'apparato governativo alla faccia del complesso militare industriale, nel senso, a prescindere dalla formalità poi delle dimissioni temporanee che citavi, come quelle di Crosetto, dimissioni temporanee per conflitti di interesse, vediamo come sia veramente una piccola formalità all'interno di un apparato di governo dei fenomeni molto intenso, molto forte e strutturato proprio, nel senso,
esatto,
fatto per permanere.
E c'è anche un passo successivo, nel senso che il 13 ottobre 2022 è stata istituita una International Board all'interno della Fondazione Medor, dove vede una pletora di circa 25 persone, che sono, tra questi faccio degli esempi, ci sono degli ex commissari europei che si occupavano della migrazione, ci sono ex ministri di affari esteri, attuali consiglieri di governi internazionali. Questi paesi da cui vengono questi rappresentanti sono paesi come l'Algeria, l'Egitto, c'è la Francia, la Germania, c'è un ministro degli affari esteri del Libano, ci sono persone che vengono dal Niger, dal Qatar, dagli Emirati Arabi Uniti, e sono, diciamo, quindi tutti persone che hanno ricoperto dei ruoli importanti nel settore politico. Figuriamoci, c'è persino un ex capo dei servizi segreti del Regno Unito che siedono in questa International Board, per farti capire come questa fondazione Medor si sta strutturando in maniera molto solida, sia per quanto riguarda il governo italiano, sia tirando dentro dei collegamenti con governi stranieri, dai quali poi chiaramente negli stessi paesi Medor riesce in qualche modo ad operare. Infatti poi vedremo principalmente quello che si vede pubblicamente dell'attività di Medor è una stretta di accordi e memorandi di intesa con vari paesi, vari centri di ricerca in altri paesi, oppure anche il fornire dei fondi per permettere a studenti stranieri di venire in Italia. Per esempio, il primo che avevano annunciato di un progetto di questo tipo riguardava degli studenti marocchini, se non sbaglio, che potevano venire a studiare alla LUIS a Roma. E questo è un esempio.
Certo, siamo a un livello superiore, insomma, un'evoluzione del lobbying, siamo alla colonizzazione dell'apparato statale e alla tessitura di una rete relazionale internazionale superiore appunto a quelle della dimensione della politica estera consueta, ecco. Tra l'altro, appunto, certamente in questi giorni lo sterminio della popolazione di Gaza concentra lo sguardo sulla dimensione militare di Leonardo, i sistemi di puntamento laser per i bombardamenti aerei su Gaza, le collaborazioni con l'apparato accademico israeliano e con le strutture di innovazione tecnologica, le incubatrici per startup del settore tecnologico militare e sorvegliante, che come sappiamo sono molto coccolate dal governo israeliano. Ma l'altro grande settore di Leonardo, che soprattutto immagino in campo nel settore geografico del Mediterraneo orientale può assumere una rilevanza significativa, è quello della sorveglianza e soprattutto delle frontiere sorveglianti. Come ti sembra che il lavorio di Medor abbia favorito Leonardo in questo campo?
Allora, questa è una domanda complessa, perché perlomeno per il momento non ho visto delle pistole fumanti, nel senso di è arrivato Medor e successivamente c'è stato un contratto di Leonardo. Noi nell'articolo dipingevamo questa fondazione di Leonardo come una sorta di processo con cui viene tessuta una tela. E secondo me è calzante questo esempio, anche perché a volte quando tessi una tela non riesci ancora a cogliere quale sia il quadro definitivo, quale sia il disegno che poi emergerà da questa tela. E quindi è difficile capire se ci sono stati dei contratti del genere, ma allo stesso tempo, vedendo alcuni report recenti di Medor, si può già immaginare quale sia la direzione che viene presa. Per esempio, il 5 ottobre scorso Medor ha pubblicato un report intitolato The Silent Enemy, in cui tracciava una sorta di quadro generale dello stato attuale dell'ISIS, che viene visto quindi come un nemico silenzioso che è ancora presente, e quindi dei rischi della jihad. E come conclusione che traeva c'era quella invitava sia i paesi occidentali che allargati alla NATO, diciamo tutto quanto l'Occidente, a potenziare le proprie strategie di prevenzione e contrasto al terrorismo. E noi sappiamo spesso che quando parliamo di prevenzione e contrasto al terrorismo, sì, ci sono delle strategie generali, ma poi quando si va molto più sul concreto, si tratta di acquistare tecnologie, di mettere in piedi strumenti di sorveglianza della rete per comprendere chi, come si sposta e come si contattano. Quindi vediamo questo tipo di lavorio. Mettere avanti dei report ad hoc in cui si spiega quali sono questi potenziali rischi che ci sono intorno e suggerire delle soluzioni. E lo stesso ha fatto anche recentemente, perché Minniti è apparso in un'audizione del Senato francese persino, e parlando della questione della crisi migratoria, e lì di nuovo lui ha portato avanti il suo pensiero della questione dell'esternalizzare di nuovo le frontiere. E noi sappiamo la politica dell'esternalizzazione delle frontiere, che quando tocca terreno si trasforma in strumenti di sorveglianza. Quindi c'è questa tela che si sta componendo, di cui è ancora difficile vedere i contratti effettivi, però allo stesso tempo si percepisce qual è il disegno alle spalle. Per quanto riguarda invece gli accordi e i contratti che sono stati siglati, perché questo è importante da sottolineare, nello statuto di Medor non si parla espressamente di gestire bandi per conto di Leonardo, si parla solamente di favorire la ricerca e lo scambio delle conoscenze. Quindi sono stati siglati ad esempio degli accordi con istituti scientifici in Marocco, con un think tank in India, e questo in Milano è molto importante perché questo accordo è stato siglato dopo la visita della Presidente del Consiglio dei Ministri Meloni e l'incontro con Modi in India. Quindi c'è questo seguire l'ombra del governo, anche apertamente. Sono stati siglati altri accordi maritani in Sudan, in Vietnam persino, quindi è anche interessante vedere come Medor sta per Mediterraneo orientale, nell'accezione del considerare fino al Sahel, considerare il Medio Oriente, però ci si espande persino fino all'India, fino al Vietnam. Poi altre attività che sono state fatte a Medor sono ad esempio dei corsi per studenti stranieri della LUIS sui temi dell'intelligenza artificiale e della cybersicurezza, qui si torna di nuovo sul tema dell'intelligenza artificiale a cui facevi riferimento anche prima. Ha siglato dei memorandum con il Qatar, giusto per dare un'idea anche di in quale zona geografica va a muoversi, e persino anche con il centro, con l'Istituto per gli studi sulla sicurezza nazionale di Tel Aviv, è stato siglato anche questo tipo di accordo. Questi sono ovviamente degli accordi di ricerca dove dovranno uscire dei immagino report, si organizzeranno degli eventi, e sarà importante seguire effettivamente gli output di questo tipo di memorandum di understanding per vedere concretamente cosa avverrà. E per chiudere sulla questione del mondo accademico, sul sito di Medor, nella descrizione della fondazione, c'è anche il comitato scientifico. E nel comitato scientifico ci sono diversi nomi di rettori di università italiane e c'è anche, ho visto, una petizione portata avanti all'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università, in cui si richiede espressamente a Melore Leonardo, o perlomeno anzi ai rettori, alle varie università che stanno partecipando a questo comitato scientifico di Medor, di venirne fuori, di tirarsi fuori da questo tipo di supporto a una macchina della diffusione della militarizzazione, quale quella a Medor e Leonardo.
Beh, assolutamente significativo, non solo visto il fatto che siamo in un momento assolutamente propizio per promuovere una demilitarizzazione dell'università, non solo propizio ma impellente, insomma urgente. Un pezzo che mi ha veramente colpito della tua descrizione di questo scenario, particolarmente perché in generale ti ringrazio, è stata veramente una spiegazione molto interessante, una descrizione molto interessante, il fatto di come il modello di consulting, in qualche modo il modello di costruzione di scenari, se per esempio nel campo della rappresentazione dei flussi migratori come invasione e per promuovere determinate politiche e di conseguenza determinati settori industriali, agenzie di consulting come McKinsey per esempio sono delle strutture che in qualche modo favoriscono dei gruppi, dei comparti industriali, perché il loro lavoro guadagnano promuovendo, costruendo scenari per promuovere determinate plasmazioni dei mercati. Ora invece si propone una sorta di consulting proprietario, cioè la stessa azienda che si dota di strumenti per intervenire in questo modo.
Sì, questo è un aspetto molto interessante, specie poi un altro piccolo dettaglio che era emerso nella nostra inchiesta. Nel giorno di lancio dell'evento era stato presentato anche un cruscotto per prendere decisioni basate sui dati, che quindi utilizzava motori di intelligenza artificiale che permettevano di analizzare il web per trarre delle analisi e capire quali sono i trend, prevedere delle minacce e via dicendo. Questo cruscotto è sviluppato da un'azienda, CipherGate, nota per fornire tecnologie di sorveglianza al governo italiano, che è comunque ricollegata a Leonardo, perché CipherGate è di proprietà di Elettronica, che ha delle quote all'interno di CipherGate, e a sua volta all'interno di Elettronica circa il 30% mi sembra è in mano a Leonardo. E quindi vediamo, come dicevi, che questi prodotti vengono anche messi in primo piano per certi versi, perché partecipare a una presentazione di Leonardo dove vedi quel tipo di prodotto indirettamente è una pubblicità del prodotto stesso. E poi inoltre è interessante perché non è che questi memorandum of understanding sono stati firmati da Minniti con dei semplici emissari di altri governi. Nel caso del Qatar, ad esempio, a firmarlo era il ministro degli affari esteri del Qatar, quindi con figure di rilevanza politica importante. Sembrano effettivamente dei patti multilaterali tra stati, ma qui invece stiamo parlando di una fondazione.
Sì, davvero. Tra l'altro, appunto, queste rappresentazioni nella loro rilevanza rimangono troppo circoscritte. Motivo in più per ringraziarvi per questa inchiesta, ringraziarti anche per il tempo che ci hai dedicato per cercare di rilanciare queste letture, queste analisi. Che dire, se hai altro da aggiungere, se no ci risentiamo presto.
No, direi solamente se avete alle persone in ascolto, se conoscete di accordi particolari fatti da Medor con le vostre università, se oltre, al di là del fatto che rettori o professori sono nel comitato scientifico, se ci sono quindi effettivamente dei progetti, dei modi per cui Medor sta entrando ancora più pesantemente all'interno dell'università, noi siamo a disposizione, quindi se sapete qualcosa fateci sapere, magari possiamo indagare di più.
Grazie ancora, a presto. Grazie anche per questo appello. Ciao.
Ciao ciao.
Come sempre, puntualissimo Riccardo Coluccini. Abbiamo spesso sentito, per analizzare, approfondire dinamiche che attraversano il mondo delle tecnologie della sorveglianza, oggi ci ha fornito uno sguardo veramente interessante, completo e non scontato su le modalità attraverso le quali si estende il potere di una struttura che oramai, appunto, ha, come osservavamo, colonizzato pezzi dell'apparato governativo. Non è una semplice simbiosi tra potere legislativo e capitalismo industriale, è qualcosa di più.